Radio Immagina.
Per tornare alla politica interna, guardando a quello che sarà il voto per le prossime amministrative, il voto del 12 di giugno, ricordo, si voterà dalle 7 del mattino alle 23, ma avremo tempo e modo poi di ricordarvelo nei prossimi approfondimenti. Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi al senatore Bruno Astorre, ben trovato.
Grazie, grazie di cuore, grazie a voi e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori.
Che ricorda anche il segretario regionale del PD Lazio. Astorre, che succede al Senato? Più in generale nella maggioranza, leggo qua i titoli oggi sulle prime pagine. Corriere della Sera, debiti e tasse, monito europeo a Roma, subito scontro nella maggioranza. La Stampa, l'Italia sorvegliata speciale nel governo, tutti contro tutti, debito e tasse, richiamo di Bruxelles, il leader del Partito Democratico, continuare così è impossibile. Letta ce l'ha in particolare con il leader della Lega, Matteo Salvini. Beh, e i suoi continui distinguo.
Ogni giorno è una spina, è chiaro, ci sono due dati oggettivi, una maggioranza amplissima che naturalmente più si avvicina il voto e più ognuno tende a differenziarsi, soprattutto devo dire sia Salvini che 5 Stelle che Conte. Secondo, non si ha contezza che noi abbiamo fatto un contratto con l'Europa sul quale riceviamo tantissimi finanziamenti, tantissimi a fondo perduto, siamo il paese europeo.
Parliamo del PNRR.
Del PNRR, eh? E poi stanno arrivando anche i fondi europei. Tenete conto che del Lazio parliamo di 16 miliardi di euro, 32 mila miliardi di vecchie lire tra PNRR e fondi europei. E nel contratto c'è scritto che l'Europa dà i finanziamenti e l'Italia si impegna ad una tempistica di adempimenti che fanno bene al paese, perché la riforma della giustizia, la riforma della concorrenza, la riforma del fisco per far pagare meno tasse ai lavoratori e lottare contro l'elusione e l'evasione fiscale fanno bene al paese. Ora, se vogliamo stare in questo timing, bisogna che ci spogliamo ognuno delle proprie appartenenze e pensiamo al bene comune, naturalmente discutendo oggetto per oggetto, però questi sono due moloch. La maggioranza amplissima, si avvicinano le elezioni in questo momento comunali ma anche politiche, quindi alcune forze politiche tendono sempre a differenziarsi, ma poi la corda tira, prima o poi si strappa, e naturalmente bisogna avere contezza che c'è un contratto. Stiamo cominciando ad usufruire di tantissimi finanziamenti, le amministrazioni comunali e provinciali sono inondate di finanziamenti che naturalmente devono essere poi messe sul territorio, messe sul terreno.
Sì, anche tutto, perché ci sarà uno strettissimo controllo.
C'è un timing, ogni tre mesi c'è una verifica fino al 2026. Se sgarri vengono revocati i finanziamenti. E avere una giustizia più giusta, più equa, più veloce, avere un fisco che fa pagare meno tasse ai lavoratori, soprattutto in un momento di alta inflazione, e lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, e avere provvedimenti che aprono al mercato nel riconoscimento naturalmente di chi ha investito, di chi ha avuto l'affidamento di determinati settori, è vitale per il nostro paese.
Oggi probabilmente, senatore Astorre, alle 15 andrà in onda quello che insomma ne scrivono i quotidiani oggi, sarà uno showdown, perché è prevista questa riunione dei capigruppo del Senato. Il ministro dei rapporti con il Parlamento chiederà a nome di Draghi di calendarizzare poi di fatto il DDL concorrenza, quindi là di fatto poi si scopriranno le carte,
perché
no?
La legge deve essere approvata entro giugno e noi entro maggio dobbiamo fare il nostro dei parlamentari. Lì in parte ha ragione Mario Draghi quando ha richiamato il Parlamento alle proprie funzioni, perché da un lato noi parlamentari strilliamo sul fatto che troppo spesso siamo chiamati solo a convertire decreti legge, e dall'altro lato però provvedimenti come il DDL concorrenza lasciati alla autonoma iniziativa parlamentare stanno languendo da troppo tempo, perché l'ho detto prima, la maggioranza è oggettivamente molto ampia, se non troppo, e andando verso le elezioni ognuno tira l'acqua dal suo mulino.
Va bene, molto chiaro. Senta, io intanto, a proposito di un'altra importante partita che è quella del catasto, le faccio sentire quello che ha detto ieri il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni. Sentiamo, sono pochi secondi.
Nelle nostre raccomandazioni ci sono sei parole che posso anche leggere: aggiornare i valori catastali ai valori attuali di mercato. Penso che questo non rappresenti né una richiesta di aumento delle tasse o di reintroduzione di tasse nella prima casa, ma rappresenti una necessità per l'Italia, di cui penso il governo italiano sia pienamente consapevole e infatti sta preparando misure in questa direzione.
Allora, così l'onorevole Gentiloni, senatore Astori, insomma, sembra tutto chiaro, no? Eppure voi venite accusati dalla Lega di essere quelli che vogliono far pagare più tasse anche sulla casa agli italiani.
Allora, grazie al PD e Matteo Renzi, la prima casa non viene tassata né sull'IRPEF, questo in realtà l'aveva previsto già il governo Berlusconi, e né sull'IMU, quindi nessuno vuole far pagare le tasse alla prima casa. Sulle seconde case bisogna intenderci, quelle affittate si paga sull'affitto, quelle tenute a disposizione bisogna adeguarle ai valori di mercato, quindi oggettivamente chi ha un reddito catastale basso, perché magari sta qui al centro storico dove siamo noi adesso e va adeguato al prezzo di mercato, e chi è invece, io li conosco, per esempio magazzini, Tinelli, case nella provincia di Roma, hanno una rendita catastale troppo alta rispetto agli effettivi valori di mercato. Quindi il catasto fu fatto nel 1939, stiamo ancora parlando dei vani,
anno,
parliamo
sì.
dei vani catastali. È chiaro che se noi vogliamo far pagare meno tasse ai lavoratori, bisogna che l'elusione, l'evasione, i fabbricati nascosti debbano essere tirati fuori e sottoposti a un'equa e giusta tassazione. Ricordo che per esempio per quanto riguarda gli affitti dati a canone concordato o a studenti fuori sede si paga circa il 20% di tasse, quindi una cosa assolutamente tipo una flat tax, una cosa assolutamente normale e logica.
Certo, ma lei ha capito che cosa ha in testa Salvini adesso?
Andare alle elezioni e prendere un voto più della Meloni, lo fa quindi tirando ogni argomento prossimo, lo fa pensando di andare con Forza Italia, e quindi in testa a Salvini c'è, e lo vediamo nel Lazio dove c'è una transumanza da Lega a Fratelli d'Italia, dove prima c'era stata una transumanza
da Fratelli d'Italia
e Forza Italia alla Lega, c'è una transumanza perché il tema è che Salvini molto probabilmente, ma credo anche Berlusconi, all'idea che Giorgia Meloni possa fare Presidente del Consiglio, la notte non ci dorme.
Il segretario Letta non ha più dubbi, l'ha detto chiaramente, cioè la Lega è diventata un partito di opposizione, condivide questa...
In fondo la Lega, ha ragione Enrico Letta, pensa solo alle elezioni e non pensa al bene comune dell'Italia.
Va bene, molto chiaro, ok. E poi c'è tutto il resto, perché insomma non c'è soltanto la partita delle riforme che... cruciale, no? Per il nostro avvenire. Però vorrei ripartire da qui, guardando alle elezioni amministrative del 12 di giugno. Senatore Astore, lei ha ricordato qualche istante fa che nel Lazio arriveranno nei prossimi mesi 16 miliardi di euro che poi dovranno essere investiti appunto. In che modo? Cioè lei che regione ha in testa, guardando poi appunto soprattutto ai comuni capoluoghi che andranno al voto, Viterbo, Rieti,
una
Frosinone?
Una regione che ricucia le differenze tra i territori, perché è indubbio che tra ad esempio la capitale e le aree interne c'è tanta differenza di reddito e di spese e di infrastrutture. È una regione che consideri che nessuno debba rimanere indietro, nessuno deve rimanere escluso. Quindi una regione che pensi soprattutto ai territori più fragili e alle persone più in difficoltà.
In che modo, concretamente? Cioè nessuno deve restare escluso, quindi?
Per esempio formazione professionale del lavoro in agricoltura che consenta di trovare lavoro, per esempio abbattimento del cuneo fiscale lo può fare anche la regione, e per esempio dotare la regione di infrastrutture importantissime, trasversali e digitali, che recuperino il divario. Faccio un esempio: oggi vai a Civitavecchia, puoi venire a Roma facilmente, ma per andare ad Orte, quindi alla Dorsale del Sole, ti mancano 15 km che non sono fatti. Oggi stai a Cisterna, Aprilia, Pomezia, che è il secondo polo industriale del Lazio, dopo la Tiburtina Valle, del primo forse farmaceutico, e per andare nelle altre parti devi fare la Pontina e prendere il raccordo anulare. A settimane parte la Cisterna Valmontone, che collegherà Cisterna a Valmontone all'autostrada del Sole. Terzo, il sud del Lazio. Abbiamo a Formia il MOF, uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d'Italia. Non è sostanzialmente collegato, perché insomma uno si fa la Flacca, la Pontina, si fa il segno della croce e poi prima o poi arriva. Invece con la tangenziale di Formia, l'ha annunciato il vicepresidente Daniele Leodori, risolveremo anche questo problema.
Allora, io ricordo per chi si fosse messo all'ascolto adesso che nostro ospite oggi è il senatore Bruno Astore, che è anche il segretario regionale del PD del Lazio. C'è poi un tema che è stato spesso sollevato, no? Riguardando ai comuni che poi sono impegnati in questa partita, cioè se siano, come dire, se possiedano le risorse umane anche poi per mettere a terra tutti questi soldi che pian piano arriveranno. Il problema era stato sollevato qualche tempo fa, ad esempio, dal sindaco di Napoli Manfredi, no? Diceva: il mio comune, per esempio, oggi è sguarnito, abbiamo bisogno di figure tecniche che ci aiutino in questo intervento.
Questo il governo ci è venuto incontro perché ha dato un finanziamento importante, aprendo un bando per tutte le amministrazioni comunali e provinciali che vogliono assumere personale specializzato per seguire il PNRR. Quindi sono fondi a disposizione per assumere personale specializzato. Mi dirai, ma c'è questo personale specializzato? Ma lì dovremmo andare al fondo del fatto che forse la nostra formazione umanistica di tutti noi è molto accentuata e allargata. Una formazione specialistica, parlo di geometri, ingegneri, architetti, formazione insomma specialistiche, forse ne siamo un po' carenti.
Una notizia che è arrivata in questo momento in redazione, la diamo in tempo reale ai nostri ascoltatori: Papa Francesco ha nominato Monsignor Zuppi presidente della CEI, della Conferenza Episcopale
bella
Italiana.
Bella cosa, bella
notizia,
cosa,
importante.
Bello, il Cardinale Zuppi è stato, ricordo, a Roma Cardinal Vicario, adesso è a Bologna, è veramente una delle persone di chiesa più vicine alle persone che hanno bisogno.
Allora,
una grande felicità, io ho conosciuto Don Luigi Di Liegro,
sì,
quando ero consigliere provinciale che seguiva la Caritas romana, è in quella tradizione.
Senta, senatore Astorri, allora si vota il 12 di giugno, si vota in tre capoluoghi molto importanti del Lazio che sono Viterbo, Rieti, Frosinone, poi ricorderemo anche altre importanti città, lei ricordava Guidonia ad esempio, no? Si è parlato molto di questo campo largo del centro-sinistra, mi dice a che punto siamo in particolare in queste città, in questi tre capoluoghi, perché non sempre
anche, ci metto anche Guidonia, perché sì, Guidonia è la terza città del Lazio con 100.000 abitanti. In tutti questi quattro città, nei tre capoluoghi e a Guidonia, abbiamo realizzato un'alleanza larga dal PD ai 5 Stelle, a forze progressiste, centriste e popolari, che ha realizzato sostanzialmente sul modello della giunta Zingaretti un campo importante. Sostengono i 5 Stelle a Frosinone il candidato sindaco Memmo Marzi, i 5 Stelle a Rieti con una lista, diciamo, che si chiama Conte, forse è un'antesignana di alcune sì, realtà che potrebbe essere a livello nazionale, ma comunque hanno fatto un comunicato, stanno in quella lista e sostengono Simone Petrangeli, che è un candidato della sinistra che ha vinto le primarie a Rieti, e l'ottima assessore Alessandra Troncarelli, assessora regionale del PD a Viterbo, è sostenuta anche dai 5 Stelle, così come con i 5 Stelle, ripeto, a Guidonia, la terza città del Lazio, 100.000 abitanti, abbiamo fatto un accordo dopo 5 anni di governo dei 5 Stelle per appoggiare l'avvocato Cucuru, una persona veramente straordinaria che proviene dal volontariato e dalla società civile, il Partito Democratico, 5 Stelle, articolo 1 e liste civiche.
Quindi il campo largo è possibile?
Assolutamente sì.
Funziona, insomma.
Nel Lazio, sì, assolutamente sì. Nel Lazio lo abbiamo sperimentato, siamo partiti da ottobre dell'anno scorso, dove eravamo in pochissime zone, in comuni un po' piccolini come Montecompatri, come Castelmadama, era una sperimentazione, ma la grande collaborazione che si sta facendo molto leale, molto proficua a livello regionale con tutto il gruppo consigliare dei 5 Stelle, ma in particolare con l'assessore Roberta Lombardi e con l'assessora Valentina Corrado, sta producendo i suoi frutti sui territori. Noi abbiamo quei comuni che ci siamo detti prima, più altri comuni come Ciampino, come Grottaferrata, altri comuni come Ladispoli, come Ardea. Ad Ardea sosteniamo un candidato sindaco dei 5 Stelle, Zito, presidente del Consiglio Comunale uscente dei 5 Stelle.
Perfetto.
Poi i risultati, sa, insomma, sono le elezioni, diciamo.
Ah, beh,
le elezioni,
chiaro,
è come
è il momento,
le partite della Roma, come diceva Boscov, rigore è quando l'arbitro fischia. Sì. Quindi è chiaro che noi sottoponiamo al gradimento degli elettori questo, diciamo, programma. Dico quello che dice Ricoletta, perché anche nel Lazio non si sfugge. Noi votiamo in queste elezioni quando in questi comuni si è votato nel 2017, cioè l'anno peggiore in assoluto per il PD nazionale. Noi in tutti questi comuni, sono 52, in particolare nei comuni sopra 15.000 abitanti, quelli che hai detto prima e quelli che ho aggiunto io dopo, siamo dappertutto all'opposizione, cioè noi nel 2017 abbiamo perso tutto. Uno potrebbe dire, vabbè, basta che ne vinci uno, già hai fatto qualche cosa.
Già un passo avanti, certo.
Però si parte con l'handicap. Diciamo, se vi ricordate, quando facevamo Giochi Senza Frontiere, no?
C'era
chi aveva il fil rouge.
Eravamo giovani.
Chi aveva il fil rouge, sì, chi aveva l'handicap. E qui si parte con l'handicap. Quindi partiamo con l'handicap.
Perfetto. Astorre, ho visto che è stato contenuto il ricorso alle primarie. Il centro-sinistra le ha,
sì,
fatte,
diciamo,
praticamente solo Rieti e Grottaferrata.
Le faremo alle elezioni regionali, le, sì, primarie, per la prima volta nel Lazio. Ma ormai noi consideriamo le primarie uno strumento, non più un fine. Se lo strumento è utile, come per esempio abbiamo fatto a Rieti e a Grottaferrata, le abbiamo fatte e si sono mantenute, e Enrico Letta a Rieti proprio ha detto che il sistema delle primarie per lui è quello più, oltre che sta nel nostro statuto, è quello più confacente per scegliere la leadership. Però preferiamo antecederci la politica, cioè se la politica trova una quadra, bene, se non trova una quadra, come è stato fatto a Roma, come è stato fatto anche in altre realtà, ben vengono le primarie a condizione, come è successo a Rieti e in Grottaferrata, che tutti si impegnino a rispettarne il risultato, perché le primarie sono uno strumento favoloso, soprattutto, ma io parlo non tanto della regione del Comune di Roma, parlo nei comuni, cioè nei comuni spesso negli anni passati chi perdeva le primarie scappava con tutto il sacco, insomma, sostanzialmente. Sì. Invece devo dire che la grande intelligenza, per esempio, di Rita Consoli, che ha perso a Grottaferrata, dell'assessore di Berardino che ha perso a Rieti, la grande intelligenza di chi non ha vinto le primarie, ci ha consentito di costruire questi campi vincenti.
Perfetto. Senta, Sorre, le amministrative del 12 di giugno per il Partito Democratico saranno un successo se?
Se prendiamo un comune rispetto a tutti quelli che avevamo perso fino ad oggi.
Vabbè, così è facile, insomma.
No,
però,
guarda,
no?
Politicamente già sono un successo, vedete. Non c'è stata una polemica.
Sì.
Non c'è stato, insomma, per il Partito Democratico è una notizia. Insomma,
ah, beh, sì, sicuramente, sicuramente.
Almeno parliamo dei comuni sotto a 15.000 abitanti, quelli sotto a 15.000, naturalmente ci sono anche realtà territoriali diversificate. Non c'è stata una polemica, c'è la costruzione del campo largo, c'è la migliore proposta politica che potevamo mettere in campo. Naturalmente il nostro obiettivo è, partendo da 12-0, finire almeno, insomma, l'avvicino.
Perfetto, va bene. Senatore Sorre, siamo in chiusura. Io un'ultima domanda sul conflitto in Ucraina gliela vorrei fare, no? Perché, insomma, le notizie che arrivano non sono rassicuranti. Leggo qua, per esempio, in questo momento l'apertura del sito della Stampa: guerra Russia-Ucraina, 200 morti sotto le macerie del grattacielo di Mariupol, Mosca silura il piano di pace dell'Italia basato sulle menzogne ucraine, tra virgolette. Intanto Svezia e Finlandia saranno al vertice della NATO. Mi dice che cosa manca ancora, secondo lei, per arrivare a un cessate il fuoco, quantomeno?
Ci,
no?
Manca
che poi
una presa di coscienza mondiale, su, perché il problema grosso è che la Russia non è isolata a livello mondiale. Si è pensata alla Cina, si è pensata all'India, si è pensata all'Africa, si è pensata al sud-est asiatico. Insomma, la coscienza che c'è un aggressore e un aggredito, e di un'aggressione senza precedenti, purtroppo c'è la sola Europa occidentale. E quindi io spero, penso, credo che anche altre nazioni, a iniziare dalla Cina, dall'India, penso al sud-est asiatico, all'Africa, prendano coscienza che se lasciamo passare questo modo di risoluzione delle controversie, perché lì c'è una controversia, non è che rispetto alle ragioni precedenti, ce lo insegna la prima uscita di Limes, poi dopo ne hanno fatte tante altre un po' giornalistiche, ma il primo di Limes è molto illuminante, quando è uscito sulla guerra. Torti e ragioni lì, insomma, non stanno tutti da una parte e tutti dall'altra, ma una cosa è ragionare su questo, un'altra cosa è dire dirimo le controversie internazionali con la guerra. Non solo noi lo abbiamo vietato in Costituzione, ma è un precedente che, se viene applicato, ecco perché per esempio, scusate, Finlandia e Svezia, che da sempre erano neutrali e ci pensavano per niente a entrare nella NATO, si sono messe paura. Quindi io, anche a tanti nostri, anche elettori del PD, che naturalmente hanno qualche perplessità sul ruolo degli Stati Uniti nella NATO, sul ruolo della NATO, naturalmente non tutte sono rose e fiori, anche la NATO per esempio sulla guerra del Golfo ha fatto un grande errore, per esempio sulla guerra in Iraq soprattutto, insomma, no? Andando appresso a armi di sostituzione di massa che non c'erano, non è che non ci sono stati errori. Non è che da una parte ci stanno le mammole e dall'altra parte ci stanno gli orchi, però mi pare che, insomma, chi sta più là vicino, come Finlandia e Svezia, o come Polonia, come Lituania, Estonia, insomma, hanno ben chiari il campo in cui stare.
Perfetto.
Non voglio richiamare Berlinguer, insomma, che non mi ricordo se negli anni 70...
Domani saranno 100 anni dalla nascita, sì. Fra l'altro, senatore Storre.
Appunto, lo ricordiamo, a 100 anni dalla nascita, oggi... che non mi ricordo negli anni 70 o negli anni 80, comunque naturalmente prima dell'84, quando scomparve, disse: beh, io tutto sommato mi sento un po' più in sicurezza sotto l'ombrello della NATO che nel patto di Varsavia. Naturalmente sapendo che non ci sono mammole da una parte e non ci sono orchi dall'altra, però questo campo in cui io qui in televisione, su un partito, potete tranquillamente inveire contro Letta, potete tranquillamente inveire contro l'Ucraina, potrei tranquillamente dire la mia opinione, come succede in tutte le televisioni, in tutti i giornali, liberamente, senza andare in un campo di concentramento, ecco, io penso che come Dante, libertà che è sì cara come chi per lei vita rifiuta, e ciò dobbiamo ricordare.
Eh sì, finiamo con Dante Alighieri. Senatore Astorre, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.